La parola è una persona. Cioè noi andiamo per tradizioni, barra pregiudizi, barra cose scontate, ma in realtà quando si dice lasciamo che la parola lavori nel nostro cuore, non è che è qualcosa che è scritto e che magicamente fa qualcosa. La parola è Gesù. Quando dici da dove lo prendi questo? Giovanni ha iniziato così, ma no, non è che ha introdotto qualcosa di nuovo, perché da sempre la parola appariva a chi doveva seguirla. Non so se capite, perché la parola non appare, si legge, si scrive, ma non appare, non viene, non cammina, non tocca. Allora, questo vuol dire che Giovanni non se l'ha inventato, né ha voluto trasmettere concetti filosofici greci, ma ha detto la parola è Dio, quindi gli ha riempito il loro contenitore con qualcosa che da sempre era stato conosciuto da chi aveva avuto a che fare con il vero Dio. Allora, iniziamo questa sessione che si intitola Dio si mostra in forma umana. Qual è l'intento di questa sessione che cercheremo di fare il più breve possibile? È quello di dire, guardate che Gesù, che è Dio, che si è fatto uomo, lo diamo per scontato questo? Va bene per tutti? Allora, Gesù è Dio che si è fatto uomo e ci ha mostrato il vero Dio. L'ha mostrato al mondo e si è fatto partecipe della vita degli uomini. Quindi Dio non solo si è mostrato in forma umana con Gesù, ma è stato concepito, è nato, è cresciuto, è vissuto, è morto come uomo. Quindi era una cosa un po' diversa dal solito. Perché dico dal solito? Perché tutto il Vecchio Testamento, è una cosa che forse non molti ci riflettono, è un susseguirsi di apparizioni da parte di Dio in forma umana a coloro che lo seguivano. Dio è da sempre apparso in forma umana, solo che prendeva la forma umana e poi spariva. Invece Gesù si è fatto veramente uomo, alla fine ha, diciamo, radicato questa sua tendenza a comunicare con gli uomini apparendo o diventando come gli uomini. Quindi non è una cosa nuova, non è un'invenzione del Nuovo Testamento, è una cosa che da sempre è esistita. Allora, prendiamo Genesi 12. Com'è che questo pagano Abramo prende parte, lascia tutto? Perché dico pagano? Perché il padre fabbricava gli idoli per essere adorati. Allora, com'è che quello prende parte, lascia tutto e comincia a seguire il niente? Che ha avuto una fulminazione del tipo, ha visto un lampo, un vento forte, tempeste, allora ha dedotto, ha pensato. No, quest'uomo, Abramo, ha visto il Signore. E la differenza la fa questo, perché al tempo era il modo in cui Dio si faceva vicino, si faceva conoscere da coloro che poi guidavano il suo popolo. Per esempio, Abramo in Genesi 12,7, il famoso benedirai tutte le nazioni della terra e avrai una terra, Dio apparve ad Abramo e disse, intanto Dio gli parlò, gli disse queste cose che vi ho detto, chi ti benedirà sarà benedetto, eccetera, quindi in te saranno benedette tutte le nazioni della terra. E poi finisce dicendo, Abramo costruì un altare a Yahweh, cioè Dio, uso il nome Yahweh per fare la differenza con altri nomi che ci sono, un altare a Yahweh che gli era apparso. Non so se l'avevate mai notato. Quindi Dio gli è apparso, gli ha parlato e lui l'ha seguito. Genesi 15. Avrai una discendenza numerosa. Sono le varie promesse che Dio a più riprese ha ribadito e allargato ad Abramo. E qui dice, la parola di Yahweh, ecco qui, la parola di Dio, venne da Abramo in visione. Cioè, la parola venne da Abramo e si fece vedere. Poi Abramo disse: Signore Dio, che mi darai, poiché io me ne vado senza figli? Era quel colloquio che Abramo ebbe con Dio. E la parola del Signore venne dicendo di nuovo. E quindi Abramo fu fedele al Signore, che lo considerò adatto. Ora voi qui non trovate quelle parole che leggete sempre: Abramo ebbe fede, gli fu imputato come giustizia. In realtà vuol dire Abramo fu fedele e Dio lo trovò adatto a quello che doveva fare, semplicemente questo. Poi in Genesi 17 dice: sarai padre di molte nazioni. Quando Abramo ebbe 99 anni, Dio gli apparve e gli disse: io sono il Dio onnipotente, cammina la mia presenza e si integro. Cioè, non è che questa gente, perché ha sentito una voce, forse un uccellino gli ha parlato, forse un vento gli ha sussurrato. No, Dio gli è apparso e gli ha detto: si integro, cammina la mia presenza, avanti. E lui fu fedele. Quindi ecco, ho introdotto un po' l'argomento, perché quando si arriva a dover parlare della gloria e dico una persona, capiremo vari passaggi che ci sono su questo. Prendiamo Genesi 18 a questo punto, ho fatto un po' una sintesi. Dio apparve ad Abramo, è l'episodio in cui Abramo viene visitato da tre personaggi, tre uomini, e poi due vanno a distruggere Sodoma e uno rimane a chiacchierare con Abramo. Ed è il tempo in cui questi tre che sono arrivati, uno di questi gli dice: guarda, avrai un figlio. Quando gli disse: guarda, avrai un figlio, la moglie, che aveva 100 anni quasi e era dentro la tenda, si mise a ridere. E questo gli disse: che fai, hai riso? E quella: no, perché cercava di sminuire. Dice: allora guarda, quando io tornerò te avrai avuto un figlio. Insomma, fu un discorso un po' particolare, perché erano tre uomini e lo dice chiaramente. Dice: Dio apparve ad Abramo alla quercia di Mamre, un posto, mentre egli sedeva all'ingresso della sua tenda nell'ora più calda del giorno. Stava seduto lì fuori dalla sua tenda. Abramo alzò gli occhi e vide tre uomini che stavano davanti a lui. Come li ebbe visti, corse loro incontro dall'ingresso della tenda, si prostrò fino a terra e disse, e comincia un colloquio. È strano che appena vede tre uomini li corre incontro? No, perché l'ospitalità era doverosa nel Medio Oriente in generale, ma prostrarsi a terra è un po' particolare, no? Già questo. Poi quegli uomini si alzarono e volsero gli sguardi verso Sodoma. Hanno già fatto una chiacchierata e Abramo andò con loro per congedarli, li va a salutare. E Yahweh disse: dovrei forse nascondere ad Abramo quanto sto per fare? E gli annuncia che per l'ingiustizia che c'è in quella città vuole distruggerla. Ma a un certo punto quegli uomini partirono di là e si avviarono verso Sodoma. Due, erano tre, ma Abramo rimase ancora davanti a Yahweh. Ma non era il terzo uomo, no, è Dio. Allora l'ha riconosciuto, perché quando si è alzato ed è corso da lui per prostrarsi a terra, si è prostrato a terra non davanti a un uomo, perché non l'avrebbe mai fatto. E poi dice: quando Dio ebbe finito di parlare ad Abramo, se ne andò. Era un uomo, apparso come uomo. E Abramo tornò alla sua abitazione. I due angeli, quelli che si erano avviati, giunsero a Sodoma verso sera. Lot stava seduto alla porta di Sodoma, come li vide, si alzò per andare loro incontro, si prostrò con la faccia a terra. Che succede? Anche questi qui sono angeli, ma hanno un corpo. Il mio intendimento è quello di rendervi partecipi di questo fatto, che quando Dio o gli esseri spirituali che Dio manda a fare qualcosa con gli uomini, o viene lui a dare un messaggio, appare in forma umana. E lo riconoscono. Quindi non è una cosa nuova. Se abbiamo capito queste cose sui rapporti tra Dio ed Abramo, guardate, Giovanni nel capitolo 8 riporta un discorso che Gesù fece contro i giudei che gli dicevano: hai un demonio, perché gli disse che insomma, se avessero avuto fiducia in lui sarebbero stati liberati veramente, il figlio li avrebbe fatti veramente liberi. Vi ricordate questa frase? E loro gli dissero: sei forse più grande del nostro padre Abramo, che è morto? Anche i profeti sono morti, chi pretendi di essere? E Gesù disse: se io glorifico me stesso, la mia gloria è nulla. Chi mi glorificherà è il Padre mio, del quale voi dite è nostro Dio. E non l'avete conosciuto, ma io lo conosco. Se dicessi di non conoscerlo, sarei un bugiardo come voi. Ma io lo conosco e osservo la sua parola. Abramo, vostro padre, ha gioito nell'attesa di vedere il mio giorno e l'ha visto e se n'è rallegrato. Non vi sembra un linguaggio un po' strano? Abramo, vostro padre, ha gioito nell'attesa di vedere il mio giorno e l'ha visto e se n'è rallegrato. E i giudei gli dissero: ma non hai ancora 50 anni e hai visto Abramo? Gesù disse: in verità vi dico, prima che Abramo fosse nato, io sono. Quell'incontro nel libro della Genesi, il capitolo 18, è registrato da Gesù nel capitolo 8 del Vangelo di Giovanni, dove si parla di Abramo che vede e conosce, di lui che c'era prima che ci fosse Abramo, e chiaramente in qualche modo ci riporta a quell'incontro e quelli che ha avuto prima di cui vi ho già parlato. Giovanni 1,18 dice: nessuno ha mai visto Dio, l'unigenito Dio che è nel seno del Padre. Il seno vuol dire il cuore, è la parte più intima. L'unigenito Dio, ma che vuol dire l'unigenito Dio? Comunque lo ripeto, nessuno ha mai visto Dio, il Dio che è unico nel suo genere, perché dice l'unigenito Dio, non è l'unigenito figlio, è l'unigenito Dio. E unigenito non vuol dire figlio unico, perché se è Dio non è figlio unico di se stesso, ma vuol dire speciale, unico nel suo genere, come lui non ce n'è nessuno. Quando si parla dell'unigenito figlio, quella parola che in greco fino a un certo periodo hanno tradotto con unico, figlio unico, in realtà ha un'altra radice e vuol dire unico nel suo genere, cioè di una specie diversa, perché Dio ha altri figli, Dio aveva gli esseri spirituali, ma quello lì è un figlio diverso, unico, cioè come lui non ce n'è un altro, è di un'altra specie. E così dice la stessa cosa di Dio, perché Dio non è figlio di se stesso. E allora dice: nessuno ha mai visto Dio, il Dio che è unico nel suo genere, che è nel cuore del Padre, è Lui che l'ha fatto conoscere. Quindi Giovanni dice: è Lui che l'ha fatto conoscere. Tutti dicono: eh beh, Gesù si è manifestato ora, è venuto ora. Ma no, Dio si è fatto conoscere perché è unico nel suo genere, perché si è sempre fatto vedere in forma umana. E quindi perché vi meravigliate che Dio si faccia vedere come uomo e sia uomo in mezzo a noi? Il concetto poi è questo. Dio si è fatto vedere da Isacco nello stesso modo. Yahweh gli apparve e gli disse, Genesi 26, ancora sempre in Genesi 26, Yahweh gli apparve quella notte e gli disse a Giacobbe. Genesi 28, Yahweh stava in piedi al di sopra della scala. È una visione, dice uno, ma è un sogno. Certamente nel sogno puoi fabbricare qualsiasi cosa, va bene. In un altro sogno, l'angelo del Signore, un nome che poi vedremo che vuol dire, parlò a Giacobbe. E quindi c'è questo colloquio tra Dio e gli uomini a cui lui vuol dare un messaggio che avviene sempre con lui che prende forma umana. Ma particolare di Giacobbe è l'incontro con Dio nel fiume, quando ci fu il problema del fratello Esaù che si doveva incontrare. E Giacobbe lottò con qualcuno, ve lo ricordate questo? Ora andiamo a vederlo un attimo. Vedete, Giacobbe rimase solo e un uomo lottò con lui fino all'apparire dell'alba. Quando quest'uomo vide che non poteva vincerlo, gli toccò la giuntura dell'anca e fu slogata mentre quello lottava con lui. Quindi non è che si tratta, ripeto, di un'energia di qualche genere o di un essere etereo che ci metti la mano e passa dall'altra parte. Lottò e questo gli spaccò un osso. E l'uomo disse: lasciami andare perché spunta all'alba. Giacobbe, non ti lascerò. Notate, l'uomo disse: non ti lascerò andare prima che tu mi abbia benedetto. L'altro gli disse: è strano che gli chiede questa benedizione all'uomo che lotta con lui, no? Capite? C'è qualcosa che evidentemente si conoscono, qualcosa deve essere successo qui. L'altro gli disse: qual è il tuo nome? E gli rispose: Giacobbe. Quello disse: il tuo nome non sarà più Giacobbe ma Israele, perché hai lottato con Dio e con gli uomini, hai vinto. Giacobbe gli chiese: ti prego, svelami il tuo nome. Quello rispose: perché chiede il mio nome? E lo benedisse lì. Giacobbe chiamò quel luogo Peniel, perché disse: ho visto Dio faccia a faccia. Ma hai visto un uomo, ha lottato? No, ho visto Dio faccia a faccia. E se vogliamo essere ancora più sicuri, in Genesi 35 Dio parla ancora, apparve ancora a Giacobbe e gli ribadì: il tuo nome è Giacobbe, non sarai chiamato più Giacobbe ma sarai Israele. Lo chiamò Israele. Dio disse: io sono il Dio onnipotente. Quindi quest'uomo con cui Giacobbe ha lottato, che gli cambiò il nome in Israele, fisicamente lottò con lui, era un uomo in tutto e per tutto, era Dio l'onnipotente. E Giacobbe lo sapeva, tanto vero, disse: ho visto Dio faccia a faccia e non sono morto. Si arriva a Mosè, cominciamo dal roveto ardente. L'angelo di Dio, l'angelo che poi non è l'angelo di Dio, ma come è scritto è l'angelo Dio, l'angelo Yahweh, che vuol dire, siccome angelo nella forma sia ebraica che greca è un significato non di sostanza ma di funzione, quando si dice angelo si vuol dire messaggero. Va bene? E quindi vuol dire Dio messaggero, l'angelo del Signore, vuol dire Dio che porta un messaggio. Quindi il Dio che porta un messaggio appare in forma umana. E dice, appare in una fiamma di fuoco, chi? Dio che porta un messaggio, dove? In mezzo a un pruno, un roveto, quindi è Dio messaggero che appare in questo roveto. Mosè guardò, era tutto in fiamme, non si consumava. Mosè disse: ora voglio andare da quella parte a vedere questa grande visione e come mai non si consuma. Yahweh vide che si era mosso per andare a vedere, quindi è l'angelo o è Yahweh? Chi è? Non è un angelo, è lui. Perché allora Elohim, che riferito a Dio, scusatemi queste parole che possono per qualcuno essere strane, però ci aiutano a capire anche il gioco di parole che c'è nella Bibbia, che si riferiscono alla stessa persona ma che è diversa contemporaneamente. Lo chiamò in mezzo al pruno. Chi c'era in mezzo al pruno? L'angelo. E chi è l'angelo? Elohim. E chi è? Yahweh, perché lo vede avvicinarsi. E disse: Mosè, Mosè. Ed egli rispose: eccomi. Quindi è l'angelo di Dio, cioè questo Dio messaggero che è in mezzo al pruno ed è Dio e che lo chiama. E capitolo 13 e poi successivi abbiamo le storie dell'Esodo, dove vedete la nube di fuoco, una nube a colonna, e si fermò dietro mettendosi, la nuvola era tenebrosa per gli uni, rischiarava gli altri la notte, insomma. Gli israeliti erano guidati dal bagliore, dalla luce di notte e da una cosa visibile di giorno, ma non è che la nuvola era qualcosa o qualcuno. Chi c'era nella nuvola? Dio messaggero, Dio che porta un messaggio, era nella nuvola. La nuvola è come un mezzo che connette Dio che appare con quelli che lo guardano. E ancora dopo, la mattina verso l'alba, dalla colonna di fuoco e dalla nuvola, Dio, Yahweh, guardò verso il campo degli egiziani e lo mise in rotta. C'è lui dentro quella nuvola. Ma chi è? È l'angelo. Tanto che gli egiziani dissero: fuggiamo davanti a Israele perché Yahweh combatte per loro contro gli egiziani. Questa gente ha avuto Dio che gli appariva e lo vedevano, che li guidava, li proteggeva, combatteva per loro. Non è che se lo sono inventati. Dice: no, ma Mosè ha scritto sotto ispirazione. No, l'ha viste queste cose. E poi si arriva a una cosa che per me è eccezionale. Si arriva a Esodo 24. Forse non tutti sanno che quando Mosè andò a prendere per la prima volta le tavole sul monte, monte, ve lo anticipo, è sinonimo di Eden. Perché quando si parla di monte altissimo, si parla di Eden. che non è solo un giardino, tutti pensano che è solo un giardino, ma nella simbologia biblica che Dio usa per farci capire, Eden non è solo un giardino, è anche un monte, Ezechiele 28. Dio abita dove c'è abbondanza di acqua, cibo e benessere, lì abitano gli dèi, dove c'è tutto, un giardino florido, e dove abita? Dove non abitano gli uomini, cioè abita in un luogo remoto, in un luogo non accessibile agli uomini facilmente, perché Dio non è un uomo. Questa era l'idea che avevano. E la Bibbia offre gli stessi simbolismi per dire che il luogo dove Dio abita non è un luogo accessibile, a meno che Dio non ti ci chiami. E il giardino dove abita Dio è un giardino a cui non c'è accesso, a meno che Dio non ti ci faccia entrare. Questo era il concetto che questi simboli anche ci danno. Comunque, quando vanno sul monte a ricevere le tavole, Mosè non va da solo, ma va insieme a Aronne, Nadab e Abiu e 70 anziani, cioè gli anziani, i capi del popolo, quelli che erano stati poi incaricati di amministrare la giustizia, di regolare i rapporti comunitari. Vanno con Mosè, vanno con lui, tutti i capi del popolo. E dove vanno? Anche questa è una cosa che, se non ci poni attenzione, ti sfugge. Salgono sul Sinai, che tra l'altro ormai sembra accertato, non sia il monte in Egitto, ma sia il monte in Madian, cioè in Arabia, sotto il Mar Rosso che attraversarono, dove Mosè era stato per 40 anni prima di essere chiamato. Quindi salgono lì e arrivano a un altopiano sul monte e i 70 anziani, insieme a Mosè e gli altri, hanno un incontro speciale. Non so se l'avete mai visto, ve lo faccio vedere. Mosè, Aronne, Nabad e Abiu e 70 degli anziani di Israele salirono e videro il Dio di Israele. Sotto i suoi piedi c'era come un pavimento lavorato in trasparente zaffiro e simile per limpidezza al cielo stesso. Questo zaffiro o zaffiro, non so bene come si dica, forse in tutti e due modi, è la stessa immagine che ha Ezechiele nella visione di Ezechiele 1. Dopo stasera ci arriviamo. Ma egli non stese la sua mano contro quegli eletti dei figli di Israele, anzi essi videro Dio e mangiarono e bevvero. Hanno fatto un pranzo con Dio visibile in forma umana, cioè i piedi che poggiano sopra una volta del cielo, e si sono fermati a mangiare e bere con Dio, l'hanno visto tutti. Perché si immaginano queste storie delle bibliche come qualcosa che sì, l'hanno scritto, se lo sono tramandato, l'avranno sognato. No, l'hanno vissuto tutti insieme. A un certo punto Mosè, siamo sempre al capitolo 24, subito dopo, Yahweh disse a Mosè: sali da me sul monte e fermati qui. Tra l'altro hanno trovato questo monte in Arabia, io ve lo riporto per come lo riportano molti archeologi, geologi che hanno fatto ricerche, quindi roba scientifica, e sembra che il monte Sinai sia individuato in Madian, la terra al di là, in Arabia, e indovinate che questo monte ha tutta la cima, che è un grande massiccio montuoso, enorme, ha tutta la cima, tutto bruciato. Cioè, se il monte, non per altezza ma per lunghezza, si estende il massiccio, è tutto bruciato. Le pietre sono carbonizzate. Fino a una certa altezza, tutta pari? Fino a una certa altezza, è tutto bruciato. E a un certo punto, dove c'è un avvallamento, c'è una grande distesa sul monte. E lì si pensa che sia avvenuto questo incontro tra i 70 anziani di Israele e Dio. Mosè salì sul monte di Dio e la nuvola ricoprì il monte. Ci siamo con questa nuvola che appare e copre il monte. Vi ricordate, Gesù si trasfigura, a un certo punto la nuvola ingloba tutti, si sente la voce del Padre che dice: questo è mio figlio prediletto, ascoltatelo. Perché? Perché Mosè disse: verrà un altro più grande di me, e si riferiva a Gesù, e Gesù fu avvolto nella nuvola. Fate i paralleli, perché è tutto un rimando a quello che poi è successo. Mosè salì sul monte, la nuvola ricoprì il monte, la gloria di Yahweh rimase sul monte Sinai e la nuvola lo coprì per 6 giorni. Chi rimase lì? La gloria di Yahweh. Ma chi è sta gloria? È la nuvola, tutti pensavano. No, la gloria è Dio. È una persona. E dopo lo vedremo chiaramente. Quindi la gloria rimane lì, con lui. Il 7° giorno Yahweh chiamò Mosè dal mezzo della nuvola. Chi è Yahweh? La gloria. Ai figli di Israele la gloria di Yahweh appariva come un fuoco divorante sulla cima del monte. È tutto bruciato. Mosè entrò in mezzo alla nuvola, salì sul monte, rimase sul monte 40 giorni e 40 notti. Sale da Dio, la nuvola, il monte, il fuoco, sono tutti gli elementi delle teofanie, cioè delle visioni di Dio che via via i profeti, Ezechiele, Isaia, poi li vedremo stasera, hanno avuto di Dio. E la gloria di Dio è Yahweh stesso, e al contempo è una persona divina distinta, ma è sempre lui. Esodo 33. E dove Mosè dice a Dio: fammi vedere la tua gloria. Vedete? Fammi vedere la tua gloria. Ora dunque, non gli disse fatti vedere, ma fammi vedere la tua gloria. Quindi la gloria è qualcosa che è personificato, ma al contempo è di qualcuno. La tua gloria, cioè non gli disse fatti vedere, ma fammi vedere la tua gloria, che altre parti è personificato. In Ezechiele 1 la gloria è il Dio uomo sul trono. Farò passare davanti a te tutta la mia bontà. Quindi questa gloria di Dio è la sua bontà. Proclamerò il nome di Yahweh, vi lascio al Signore, davanti a te farò grazia a chi vorrò, eccetera, eccetera. Disse ancora: tu non puoi vedere il mio volto perché l'uomo non può vedermi e vivere. Perché? Perché gli fa vedere la gloria. È qualcosa di diverso, perché altre volte l'ha visto e non è morto. Quindi c'è qualcosa qui in più. Ecco, Yahweh disse: ecco qui un luogo vicino a me. Quindi c'è un luogo vicino, è fisico. È strana sta cosa. Tu starai su quel masso. Mentre passerà la mia gloria, io ti metterò una buca in una buca del masso. Quindi mentre passa la mia gloria, sì, sono persone distinte, passa la mia gloria, ma io ti metto al riparo. Ti coprirò con la mia mano finché io sia passato. Ma non è la mia gloria che deve passare? Non sei te che mi tappi gli occhi? Allora siete la stessa cosa? No, siamo due diversi, ma siamo la stessa persona. Riuscite a far click, ritirerò la mia mano e mi vedrai da dietro. Che vuol dire? Che abbia una schiena. Quindi cammina, ha una mano, tocca, mette al riparo, dice: io sono la gloria, ma io sono Yahweh. Mi vedrai, ma ti metterò al riparo dalla mia faccia che non puoi vedere. Insomma, è qualcosa di molto, molto particolare. Al capitolo 34 abbiamo questo passaggio della gloria davanti a Mosè. Passaggio della gloria. Yahweh discese nella nuvola ancora una volta. Si fermò con lui e proclamò il nome di Yahweh. Yahweh passò davanti a lui e gridò: Yahweh, Yahweh, il Dio misericordioso e pietoso, lento all'ira. Si presenta. Ma si presenta Yahweh. Però era la sua gloria che passa ed è distinta, ma è lui. È incredibile. Ricco di lealtà e verità. Questa parola è lealtà barra fedeltà, che conserva la sua lealtà fino alla millesima generazione, perdona l'iniquità, eccetera. Mosè subito si inchinò fino a terra e adorò. Quindi passa questa gloria, si presenta con queste caratteristiche antropomorfiche, ha un carattere, è leale ed è fedele, è buono, è lento all'ira, ha pietà, ha misericordia, quindi ha degli attributi che sono divini, ma è in forma umana. Chiudiamo. Lo vede Giosuè, e Giosuè lo vede come il comandante dell'esercito del Signore. Perché? Perché Giosuè era un militare. Come le appare? Comandante. Gedeone lo vede. Ci sono le storie di Gedeone, potete andare a vederlo, Giudici 6, le trovate, e Gedeone lo vede come l'angelo di Yahweh, perché gli porta un messaggio. Lo vede Samuele, Yahweh venne, si fermò accanto a lui e chiamò come le altre volte. Quindi lo vede Davide. alzò gli occhi, vide l'angelo di Yahweh che stava tra terra e cielo, tenendo in mano una spada. Allora Davide e gli anziani si gettarono con la faccia a terra. Lo vide Salomone, lo vide Ezechiele, incontra l'uomo Dio e il re sul trono. Lo vede Daniele, l'uomo Dio a cui è dato il regno eterno. Lo incontra Isaia, l'uomo re sul trono. Lo incontra Elia, l'angelo Yahweh. Lo incontra Amos, Yahweh. Si va da Abramo a Amos. Quindi, per non parlare di prima di Abramo, dove Dio passeggiava con gli uomini nel giardino. L'ho saltata quella parte perché è abbastanza scontata per tutti. Abbiamo iniziato a cercare di capire un po' di più su come è stata la nostra storia, perché siamo qui oggi noi. Perché Dio ha condotto gli uomini attraverso situazioni difficili, ma non facendoli fare uno sforzo di immaginazione. Questo per me è stato molto importante capirlo. Cioè Dio è stato veramente buono. Vedete, noi abbiamo lo Spirito Santo oggi. Possiamo chiudere gli occhi e toccare la gloria. Più o meno. Ma loro no. Dio si è fatto vedere in forma umana. E perché noi escludiamo che Dio si faccia vedere in qualche forma anche dopo? O gli angeli prendano forma umana e si facciano vedere dalle persone? Pietro, Paolo furono liberati da un angelo quando erano prigionieri, lo videro. Insomma, Dio è buono. E non lascia le cose al caso, non fa sviluppare l'immaginazione per il gusto di scrivere un libro, ma è buono e ti prende per mano e a questa gente gli è apparso veramente nella forma umana che loro potevano capire, a meno che non si voglia dire che Dio ha un corpo spirituale. Spirituale, ho detto. Ma questo è solo un pensiero, un rimando, un suggerimento. Ebbene, cosa è successo a quelli che l'hanno visto, a quelli che l'hanno toccato, quelli che hanno visto la sua gloria, ci hanno mangiato e bevuto insieme? Che cosa è successo a questa gente? Vediamo Mosè, no? Che a un certo punto dice: fammi vedere la tua gloria. Questa gloria passa e comincia a gridare il suo nome. Io sono Dio, io sono colui che sono, io sono, basta. Gesù disse, io sono, prima che Abramo fosse, io sono. È la stessa cosa. E lui grida il suo nome, pieno di misericordia, pieno di bontà, pieno di fedeltà, pieno di lealtà, pieno di tutti gli attributi divini. Eppure un uomo che passa una schiena, una mano, cammina e lo nasconde per non permettergli di essere bruciato dalla sua visione. E insomma, c'è qualcosa che questi uomini hanno toccato. E Dio non l'ha portati a fare una gita scolastica dove, siccome io sono con voi, voi mi vedete, andrà tutto bene. Dormirete su un materasso, mangerete latte e miele. In un deserto dove rimasero per la loro durezza del cuore, perché non ebbero fede, questo è scritto. Ma Dio le ha portate attraverso una situazione difficile e il fatto che lui era con loro era la garanzia che sarebbero riusciti nell'impresa. Nemmeno Mosè, che ha avuto, non è che ha rinnegato Dio e si è voltato agli dèi degli egiziani come hanno fatto gli altri col vitello. Il vitello era in Egitto, l'idolo, non c'è da fare tante fantasie. Dice, ma perché hanno fatto un vitello? Vedrai, 420 anni in Egitto escono e che fanno? Si trovano nell'angustia, sono abituati a rivolgersi agli dèi e a chiedere, datemi da mangiare, datemi da bere. E fanno un vitello. Mosè non ha fatto questo. Eppure ha avuto uno scivolone anche lui che gli è costato l'ingresso in quella terra per cui ha lottato tanto. Quindi quelli che lo hanno visto hanno guidato il popolo. Del popolo molti lo hanno visto e vedrete stasera che tutta la comunità vedeva la gloria di Dio. Tutti. Alcuni ce l'hanno fatta, altri si sono persi. Che è successo a questa gente che l'ha visto? È uno spunto di riflessione. Abramo, Mosè, Giosuè, David, Salomone. Salomone l'ha visto, eppure si è perso con Astarte. Mi viene da dire che l'obiettivo non è il vederlo, perché se lo vedi, non è detto che quello... L'obiettivo non è il vederlo. L'obiettivo, diremmo noi, col nostro modo neotestamentario, è permettergli di vivere la sua vita in noi. Ma noi lo sappiamo chiaramente. Quindi queste storie ci aiutano a capire, dice, ma io non ho mai visto Dio. Vive in te. Il concetto è diverso. Ma ci arriveremo domani a questo. Dio si è sempre identificato con gli uomini. Da sempre. Ha preso la loro forma e gli ha parlato, la loro lingua. Ma non era una cosa estemporanea per fargli vincere le difficoltà del deserto. No, perché poi Gesù è venuto, cioè lui ha preso veramente natura umana, è diventato veramente uomo, fino a morire come tutti gli uomini. Ha voluto dimostrare all'ennesima potenza che la sua identificazione con il genere umano è totale. Non solo vi appaio e vi parlo, ma io divento come voi. Subisco le stesse pressioni della vita che subite voi, le stesse tentazioni che subite voi, e vi porto fuori da quella terra d'Egitto. Anche stavolta Dio disse a Mosè, l'angelo Yahweh, cioè Dio messaggero, vi porterà fuori dall'Egitto. In un'altra parte detto, la mia presenza vi porterà fuori dall'Egitto. D'altra parte la mia parola vi porterà fuori dall'Egitto. Esodo, che vuol dire? Uscita da. E indovinate quando Gesù trasfigurato sul monte parla con Mosè e con Elia, che hanno un corpo. Indovinate di che parlavano? Vangelo di Luca. Essi discutevano del suo esodo che sarebbe avvenuto di lì a pochi giorni. È tradotto con dipartita. La parola è esodo. Chi è che fa l'esodo? Chi è che ci porta fuori? L'angelo Yahweh, Dio che porta un messaggio. È lui, era lui nella nube, nel fuoco, era lui che gli ha aperto le acque e le ha richiuse. È Dio che porta un messaggio, è Dio su due gambe che cammina in mezzo a noi. La morte di Gesù e la sua risurrezione sono l'esodo finale del Messia verso la nuova creazione. Stessa parola e la stessa persona è lo stesso Dio. Non ha cambiato metodo, anzi si è identificato fino alla fine. Spero che vi facciano pensare queste cose, perché leggiamo il Nuovo Testamento e ci viene in mente ma che è qualcosa di nuovo. È per quello che non credono. È per quello che non l'hanno potuto accettare. La teologia trinitaria non è un'invenzione cristiana. È veterotestamentaria. Dio appariva in un modo o in un altro, aveva compiti diversi e anche contemporaneamente. Successe dopo il 90 dopo Cristo che si riunirono e dissero ma qui dobbiamo cambiare qualcosa. Perché se continuano a crederci, pensano che Gesù è Dio davvero. E cambiarono i connotati. Dio non cambia. Come appare Dio oggi a coloro che credono in Lui, che gli sono fedeli come Abramo? Come appare oggi? Dove vive oggi Dio? In noi. Quindi come può apparire Dio a una persona, con un'altra persona. c'ha bisogno di entrare in una nuvola. Dovrebbe essere, come disse Gesù, chi vede me vede il Padre, lo capisci? Siamo uno, siamo la stessa cosa. Noi non siamo Dio, ovviamente grazie a Dio, ma portiamo Dio. E chi vede noi come viviamo e quello che facciamo e quello che diciamo, quello che decidiamo, vede Dio in azione. Ecco il rimando, non solo a dire voglio vederti, ma è il rimando a dire voglio portarti. Lo capite il passaggio qual è del Nuovo Testamento? Non è la dottrina, è la vita, è diverso, perché abbiamo lo Spirito Santo che dimora in noi. Noi siamo diventati il Tempio di Dio, non c'è bisogno più di andare sul monte, perché già è in noi, non del tutto sistemato, ma verrà il momento. Quindi il cristiano non dice più come posso vedere la gloria di Dio, non lo dice più oggi, ma dice come posso portare la gloria di Dio e farla riconoscere a chi la cerca. Questa è la differenza.